Oggi parliamo di...
Non so se vi siete mai chiesti, cari ascoltatori di Radio Calaritana, che cos'è che faccia una tragedia da un punto di vista, diciamo, drammaturgico, da un punto di vista teatrale. Certamente una tragedia, istintivamente noi pensiamo che abbia degli elementi di tristezza, patetici, una sfortuna che colpisce i protagonisti e forse anche un finale negativo per alcuni aspetti. Non è una regola assoluta, perché ci sono anche tragedie che, tra virgolette, finiscono bene, però in generale, probabilmente, quando noi pensiamo a una tragedia, pensiamo a uno svolgimento della storia di questo genere. Tuttavia, dire solo così, in qualche modo, non basta. La tragedia, se noi ci pensiamo, ha una serie di altri elementi in più. Uno dei più importanti, credo che sia... quello che nella tragedia c'è normalmente, o comunque molto spesso, una forma di sviamento, un errore, un, come posso dire, un interruttore che scatta in una sequenza di eventi e genera uno svolgimento della storia, che è uno svolgimento che noi percepiamo che si poteva evitare, ma che, essendo andato in quella direzione, avrà conseguenze nefaste per i personaggi. Questo sviamento, questo errore, questa casualità talvolta è pura sfortuna. Pensiamo al caso di quello che nell'oscurità, nella confusione, in una rissa uccide uno sconosciuto e poi si scopre che quello sconosciuto è suo padre che lui non aveva mai avuto modo di incontrare, essendo stato separato alla nascita e così via. No, queste sono casualità assolutamente imponderabili. Talvolta però nella tragedia la casualità è legata anche a scelte in qualche modo imprudenti o sbagliate dei protagonisti. Pensiamo a Romeo e Giulietta. Il fatto che Romeo giunga in ritardo alla tomba, o in anticipo, adesso non ricordo bene, comunque non al momento giusto, e creda che Giulietta sia morta è puramente sfortuna. Così come il fatto che lui a quel punto abbia una reazione eccessiva e si uccida immediatamente, perché quando poco dopo Giulietta si sveglia scopre che Romeo è morto e a sua volta si uccide anch'essa. Ecco, potrebbe sembrare sfortuna, però in realtà è una sfortuna che è legata ad azioni imprudenti dei protagonisti. I due giovani hanno seguito questo piano molto complicato, molto anche ingiusto per alcuni aspetti, del frate confessore di Giulietta, e questo ha delle conseguenze che poi ricadono su loro stessi. Altre volte, diciamo, possiamo percepire che siano all'opera delle forze oscure che in qualche modo tendono a dannare i protagonisti. Torniamo ancora a Shakespeare. Macbeth crede alle tre indovine della brughiera che gli dicono che lui non potrà essere ucciso da nessuno nato da donna, e lui ne deduce anche abbastanza naturalmente che nessun uomo al mondo, nessuno proprio, possa ucciderlo. In realtà qui le indovine si riferivano a un parto cesareo. Nel momento topico della battaglia, Macbeth incontrerà un uomo che è stato estratto dalla madre morente, perciò non è nato da donna propriamente secondo la lettera della profezia, e questo guerriero avversario lo ucciderà. Qui è chiaro che noi percepiamo che sono all'opera delle forze oscure che tentano apposta di sviare Macbeth per condurlo alla rovina. C'è però un ultimo caso che è forse il più tragico di tutti, ed è quando i personaggi fanno delle scelte che sono sagge, che sono ponderate, ma che, data la particolare situazione, si rivelano rovinose. La tragedia di cui vi parlo oggi, che è la Fedra di Racine, diciamo contiene un elemento di questo genere che la rende anche molto interessante per vari motivi, ma questo è uno dei motivi più speciali, direi. E cioè siamo all'interno di una sorta di congiura di palazzo, e Fedra, nel momento topico in cui bisogna prendere delle decisioni per garantire la sopravvivenza della dinastia, sceglie di comportarsi in quello che i suoi consiglieri certamente ritengono un modo giusto. Purtroppo questo sarà la causa della rovina sua e di altre persone. Ma questo ve lo spiego dopo la pausa musicale. Siccome vi preannuncio che la Fedra è una tragedia in cui l'amore incontrollato gioca un ruolo principale, allora ho scelto una bella canzone di Nada, Amore disperato, che già dal titolo mi sembrava in tema. Ascoltiamo Nada e poi ricominciamo a parlare della Fedra.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, 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 sta perdendo. Ma una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando, oh, e tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa, lei ballerà fra le stelle accese. Disperato, ah, 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 ah. Dopo quella volta lei lo perse di vista, disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo, strillò come un gallo. Sta chiamando, 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 sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo, quando si incontrano toccarsi è proprio una show.
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, questa era Nada con Amore disperato. Io vi stavo cominciando a raccontare della Fedra di Jean Racine, un tragediografo francese di poco successivo a Corneille, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, il quale ha scritto appunto parecchie tragedie, di cui la Fedra è considerata una dei suoi capolavori. La situazione a cui accennavo, cioè il momento in cui Fedra compie un atto dalle conseguenze tragiche, che però in sé apparirebbe un atto persino saggio, cade a cavallo tra il secondo e il terzo atto, ma per spiegarlo dobbiamo fare riferimento alla situazione iniziale. Siamo ad Atene, siamo nella casata reale di Atene e il re Teseo è assente. Teseo è un eroe dell'antichità di particolare importanza, notissimo, presente in tanti cicli avventurosi, tanti cicli poetici, e sappiamo che ha avuto molte mogli. Questo è un tema che fa da sfondo alla tragedia, perché è presente nella reggia un figlio, che è un figlio che ha avuto da un amazzone, si chiama Ippolito, ma Teseo è sposato poi con una regina, che è appunto Fedra, che gli ha dato degli altri figli. I personaggi sono legati da una rete di relazioni amorose, nel senso che Fedra è innamorata del, come sappiamo anche dalla mitologia greca, qui Racine non inventa niente, Fedra è colta di un amore incestuoso, un amore proibito per il figliastro. A sua volta Ippolito sostanzialmente la detesta perché ha preso il posto della madre ed è innamorato di un'altra bella principessa, Aricia, che è tenuta prigioniera nella reggia perché è la discendente della dinastia precedente, cioè del re che Teseo ha spodestato per diventare re a sua volta. E perciò Teseo la tiene reclusa e non vuole che abbia figli perché teme che una sua eventuale progenie potrebbe reclamare il trono al posto dei suoi figli. C'è qui questo un tema molto forte della progenie, cioè dei figli che potranno ereditare. Da una parte c'è Ippolito, dall'altra ci sono i figli di Fedra, dall'altro ci sono i figli potenziali di Aricia. E questo tema della progenie in realtà risale anche con una dimensione, diciamo, di che i protagonisti che noi conosciamo in questa tragedia in qualche modo riflettono le caratteristiche dei loro progenitori. Fedra è discendente di Minosse, il re di Creta, e di Pasife, che era stata condannata da Venere a un altro amore proibito, a unirsi con un toro, addirittura da cui nacque poi il Minotauro, per cui Fedra in qualche modo è in continuità con gli amori proibiti della madre. A sua volta Ippolito è figlio di un amazzone, uno spregiatore dell'amore, perciò è stato costretto da Venere a innamorarsi di una nemica della casata e così via. Su tutto domina la figura assente di Teseo, che è in viaggio, il quale è noto per avere avuto un'infinità di avventure galanti, un'infinità di amanti e per avere avuto probabilmente anche altri figli che potenzialmente potrebbero presentarsi a reclamare il trono. Teseo però è assente e a un certo punto si sparge la notizia della sua morte. Questo, diciamo, cambia tutte le carte in tavola. Fedra sarebbe di nuovo libera, Ippolito non sarebbe più costretto a nascondere l'amore per una nemica della casata e così via. In questa situazione Fedra compie un atto terribile, rivela a Ippolito il suo amore. Lo fa non solo perché cede alla sua pulsione di amore, ma anche perché in questo modo vuole assicurarsi un alleato nella lotta per la successione. Lei non sa che lui è innamorato di Aricia, per cui gli dice: io ho una pretesa al trono per i miei figli, tu hai una pretesa al trono in quanto figlio di Teseo, sposami. In questo modo tu sarai re oppure sarai primo generale, principe consorte, insomma comunque sarai al potere. Contemporaneamente garantiremo il passaggio del trono ai miei figli quando saranno grandi. Il problema è che Teseo non è morto. Appena questo è avvenuto, Teseo ritorna precipitando una serie di eventi che non vi voglio raccontare. Sappiamo però che la tragedia finisce male, finisce malissimo, ecco. Perché il ritorno di Teseo rende di nuovo proibito, rende di nuovo vergognoso ciò che per un attimo era diventato possibile, segno di possibile amore, segno di possibile felicità. C'è in questo la classica beffa del destino della tragedia e c'è in questo la dimensione tragica della vicenda che ci viene raccontata. Su Jean Racine io avrei delle altre cose da dire, ma penso che, siccome non voglio prolungare il tempo della trasmissione oltre il normale, penso che ve le racconterò la prossima volta. Nel frattempo vi porgo un cordiale saluto da Roberto Seda, grazie di essere stati in trasmissione con me. Vi ricordo che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19:10 e in replica il venerdì alle 8:30 del mattino. E io vi auguro per questa settimana che ci aspetta di fare buone letture e vi do appuntamento come al solito fra 7 giorni.